Intanto c'è una riflessione da porre a base del nostro ulteriore percorso. Una riflessione che nasce, per quanto mi riguarda, da parole, ragionamenti di maestri del diritto italiano. A me interessa partire da un'esortazione che Carnelutti rivolge, diciamo così, innanzitutto ai giuristi, ma è un'esortazione molto più generale, alla fine della sua carriera. Questo articolo, che ha per titolo Torniamo al giudizio, è un articolo che Carnelutti pubblica nel 1949, appena andato in pensione, era proprio andato in pensione. E guardate cosa scrive, stiamo parlando probabilmente, insieme a pochi altri, di uno dei più importanti esperti di diritto processuale, cioè di diritto del processo. Guardate cosa scrive. Dopo aver tanto parlato di processo, bisogna parlare di giudizio per capire non tanto il processo, quanto il diritto, cosa sia. Noi dobbiamo concentrarci sul giudizio per capire cos'è il diritto, per capire più a fondo che cos'è il diritto, per capire come attraverso l'esperienza dello ius dicere, del dire il diritto attraverso il giudizio, si possa capire in maniera molto più autentica la natura dell'esperienza giuridica. Ora, questo testo è interessante perché lui, da esperto di diritto del processo, di regole del processo, ci dice: guardate che bisogna tornare a ragionare sul giudizio non per capire meglio cos'è il processo, cioè ragionare sul giudizio non serve, tra virgolette, a capire meglio le regole del processo, ma per capire cos'è il diritto. E allora significa che per Carnelutti c'è una differenza tra processo e giudizio. Il processo è tutta la procedura che coinvolge tantissimi soggetti, fatta di regole, di forme, come vedrete, insomma avrete modo di studiare tutto questo. Il giudizio invece è il momento della decisione del giudice, con tutte le caratteristiche che comprende e che analizzeremo insieme. E lui nel 49, consapevole del fatto che la scienza giuridica si è molto più concentrata sulle regole del processo e non sul giudizio, esorta a interrogarsi su quello. Tra l'altro, in questo articoletto di poche pagine sottolinea come di fatto non bastano le competenze strettamente giuridiche. Questo è il motivo per cui non ci si è occupati a sufficienza del giudizio, perché il giurista da solo non ce la fa. Il giurista si può occupare delle regole del processo, ma se l'oggetto invece è il giudizio, allora capite che lì le, tra virgolette, competenze sono anche di altra natura, sono filosofiche, sono culturali, sono etiche, perché l'esperienza del giudicare non è riducibile a una regola giuridica o un insieme di regole giuridiche. Ma per capire il diritto bisogna passare da lì. Ora, il problema è che però questo giudizio che bisogna indagare è di natura drammatica, è un'esperienza di natura drammatica. Perché? Cerchiamo intanto di capire in che senso faccio riferimento al dramma. Anche qui sono ispirato, se volete, condizionato da una bellissima espressione di Carnelutti proprio nell'articolo a cui prima facevo riferimento. Torniamo al giudizio. In quell'articolo Carnelutti in sostanza dice: il giudizio non è un preparato logico, cioè non è un prodotto logico che possiamo studiare esclusivamente con gli strumenti della logica. In realtà è un dramma. E in quanto dramma, capite bene, non si presta ad essere studiato, compreso esclusivamente con gli strumenti della logica. Perché dramma? Facciamo un riferimento molto, così, mi verrebbe da dire scolastico, ma io credo utile in ogni caso, al significato, mi verrebbe da dire, storico-concettuale del termine. Il termine deriva dal greco e ha a che fare innanzitutto con una terminologia di tipo teatrale. Già in Aristotele abbiamo l'introduzione di questo termine in contrapposizione al genere epico. Il genere drammatico si contrapporrebbe al genere epico. Perché? Perché il genere epico è il genere narrativo in cui vi è appunto una voce narrante che narra le gesta di. Pensate all'Iliade, pensate all'Odissea, dove i protagonisti sono tutti narrati, rappresentati attraverso la narrazione. Il dramma invece fa parlare direttamente i protagonisti. le vicende sono messe in scena, agite, mi verrebbe da dire, messe in atto dai protagonisti stessi. Perché dramma deriva proprio alla stessa origine del verbo greco che sta per azione, per agire. E quindi siamo di fronte, quando parliamo di dramma, di genere drammatico, a una narrazione che implica azione, che coincide con l'azione. C'è un'altra caratteristica, l'altra caratteristica è quella del conflitto. Perché? Perché l'azione drammatica è un'azione che comprende una dimensione conflittuale, necessariamente conflittuale. Questo è già presente, ovviamente, lo sapete, ci torneremo, nelle tragedie greche, dove quelle azioni di cui sto parlando comunque sono azioni rappresentative di conflitti, conflitti interiori, conflitti esteriori, conflitti intersoggettivi, cioè tra individui, ma anche conflitti tra categorie, tra polis, ad esempio. Ma sempre conflitti, ok? E questo, se volete, è uno dei tratti che poi rimangono permanenti nell'evoluzione del genere drammatico, perché il dramma moderno, se volete, porta, diciamo, ulteriormente a compimento questa dimensione conflittuale. Il dramma moderno è sempre espressione di una dimensione conflittuale a livello familiare, sentimentale, sociale, politico, morale. Ma sempre con questa logica della azione. Quindi potremmo dire che quando facciamo riferimento alla parola dramma, facciamo riferimento a un'azione conflittuale. Azione conflittuale, azione che comprende conflitto. È proprio alla luce di questa idea che si può, a mio parere, definire il giudizio come un dramma. E ho l'impressione che, sebbene Carnelutti non espliciti tutti questi riferimenti al significato della parola dramma, quando lui dice che il giudizio non è un preparato logico ma è un dramma, in un modo o nell'altro fa riferimento a questo. Vediamo in che senso. Ci sono, se volete, due dimensioni del dramma, del giudizio. Una è quella di cui parleremo adesso e poi ce n'è un'altra che secondo me è quella essenziale, quella fondamentale, quella, mi verrebbe da dire, nucleica, cioè che rappresenta il nucleo del dramma, del giudizio. Allora, ovviamente c'è una dimensione, se volete, un po' esterna, perché il giudizio giuridico, presuppone un conflitto di diversa natura, ma lo presuppone. Pensate ai giudizi per antonomasia, quello civile e quello penale. Si va in giudizio sulla base di un conflitto. Quando, ad esempio, un individuo sente di aver subito un torto e quindi pretende giustizia. E quindi chiama in causa un altro soggetto. E ciò che viene messo in scena, non a caso, attraverso un'azione, ragazzi, pensateci, che è molto simile formalmente e sostanzialmente alla dimensione scenica, alla dimensione teatrale, ciò che, cioè mi riferisco ovviamente a un'azione che poi si sviluppa nel processo, ecco, attraverso questa messa in scena ciò che viene rappresentato, che viene posto in essere, è proprio un conflitto tra diverse parti che portano avanti pretese diverse, a prescindere dalla posizione in cui si trovano, di attore o di convenuto nel caso del processo civile. È chiaro che questo avviene anche nel caso del giudizio penale. Però se ci pensiamo, questo conflitto di cui stiamo parlando è una sorta di conflitto esterno, è un conflitto che porta al giudizio, è il presupposto del giudizio, ma non è in senso stretto il giudizio ad essere conflittuale, se noi ci fermassimo a questa riflessione. È il conflitto da cui nasce il giudizio. Ora, quello che io sostengo è che in realtà non solo il giudizio è, come dire, generato da conflitti, ma che a sua volta genera conflitti, genera azioni conflittuali, consiste in azioni conflittuali. Capite la differenza? Una cosa è dire che il giudizio per esserci deve presupporre una certa forma di conflitto, altra cosa che poi questo conflitto non solo si realizzi nel processo, ma soprattutto che abbia a che fare con l'azione di chi giudica, che di per sé genera un conflitto. Attenzione ragazzi, non il processo, l'azione di chi giudica, quindi il giudizio, il momento del giudizio. Non solo il conflitto tra le parti ne è un presupposto. Il conflitto tra le parti è un presupposto del giudizio esterno. Ma il giudizio causa in sé, quindi la decisione del giudice, causa potenzialmente anche l'opposizione tra chi giudica e chi è giudicato. Quindi la prima dimensione del conflitto, che è intrinsecamente legata al giudizio, è il conflitto, state attenti, non tra quelle che noi definiamo comunemente parti, perché quello è un conflitto che ha a che fare con le parti, non con il giudizio, ma è il conflitto tra chi giudica e chi è giudicato, chi subisce la decisione. Chi viene giudicato, in un modo o nell'altro, rifiuta il giudizio, vede cioè qualcosa di indebito nell'atto dell'altro che l'ha giudicato, l'altro che con la sua decisione decide della mia libertà, decide del mio patrimonio, decide in un modo o nell'altro della mia vita. E capite quindi perché è conflittuale. Qui il conflitto è soprattutto innescato da che cosa? Dall'opposizione di chi non vuole subire e da chi non vuole accettare la decisione del giudice. Questa è una dimensione conflittuale ineludibile. È ovvio che noi possiamo immaginare che in uno Stato, in una concezione dell'ordinamento matura, anche chi subisce la decisione perché in un modo o nell'altro, pensate anche al caso del giudizio civile, il giudice dice che hai torto, la subisce e l'accetta, perché poi c'è un contesto che ti conduce ad accettarla. Ma questo non significa che sempre e comunque venga intrinsecamente accettata. Anzi, nella gran parte dei casi il soggetto che la subisce comunque in cuor suo, in alcuni casi non solo in cuor suo, si oppone, la reputa inaccettabile. La questione qual è? Che però non è solo questo il lato drammatico del giudizio. Cioè il lato drammatico del giudizio non ha a che fare soltanto con il conflitto esterno e non ha a che fare neanche soltanto con il conflitto che si instaura tra chi giudica e chi è giudicato. Vedete, dramma perché è un'azione conflittuale. Il giudizio è un'azione. Il giudizio non è qualcosa, non è un'opinione interiore. Il giudice non è tale se si limita a ragionare internamente senza pronunciare la sua valutazione con gli effetti che da questa scaturiscono. Proprio perché un giudizio giuridico, la pronuncia ha degli effetti pratici, è un'azione che si colloca nel tempo e nello spazio, un'azione conflittuale. Ma c'è solo questa dimensione, cioè la dimensione del conflitto interno. Giudicare è un'azione intrinsecamente drammatica, immersa nel conflitto generato dal limite di chi giudica. Il limite di chi giudica è dato proprio dalla sua umanità. In quanto essere umano è limitato nel giudizio. In quanto essere umano sa di non essere adeguato, di non poter mai essere adeguato a giudicare in maniera oggettiva. Sa che, ad esempio, la pretesa di giustizia che si muove, che è sempre innanzi a chi giudica, perché gli altri pretendono giustizia, sia qualcosa di inarrivabile in tutto e per tutto, di irraggiungibile in tutto e per tutto. Perché l'ideale assoluto di giustizia è qualcosa che noi non possiamo cogliere. Non si può mai dire che questa decisione è definitivamente, sicuramente, indiscutibilmente giusta. Ma allo stesso tempo devi tenere conto di questa pretesa. Ed è una pretesa che non solo proviene dagli altri, è una pretesa che inevitabilmente tu stesso hai nei confronti di te stesso nel momento in cui giudichi. È giusta la mia decisione? Sto cogliendo la giustizia per come deve essere colta nel caso concreto che mi viene sottoposto? Al di là, e se volete, a prescindere dalla regola giuridica, che chiaramente ne parleremo ovviamente di questo, che sono tenuto ad applicare in base all'ordinamento entro il quale io svolgo questa funzione. Ma poi il limite è dato in maniera ancora più strutturale dalla umanità, appunto, del giudice. Come tutti gli esseri umani, ha dei limiti, limiti cognitivi. Non esiste una conoscenza certa, definitiva, indiscutibile dei fatti. Pensate, ragazzi, a come il giudice è sempre un soggetto assente rispetto al fatto. È assente, perché non è presente. Giudica sulla base di indizi, resoconti, testimonianze. E poi deve farsi un'idea, ma questa idea non potrà mai essere sicuramente oggettiva e definitiva. Perché? Perché ciascuno di noi non può conoscere tutto. Può, come vedremo, volere tutto, ma non può conoscere tutto. E quindi il limite è dato proprio da questa umanità. Il giudice è allo stesso tempo giudicato. Ma perché è giudicato da se stesso? Inevitabilmente quando giudichi sei giudicato. Deve fare i conti con la inadeguatezza dell'essere umano in quanto tale a giudicare le azioni degli altri esseri umani. Però il dramma, in questo senso, soprattutto se lo affrontiamo in senso giuridico, che è quello che a noi interessa, è ineludibile. Perché nonostante questo, nonostante il limite, nonostante la consapevolezza della inadeguatezza, nonostante tutto questo, bisogna giudicare. Non si può dire, allora non giudico. Siccome non sono arrivato a conoscere quanto io avrei voluto conoscere, non giudico. No, devi giudicare, è un obbligo. E sì, è un obbligo giuridico perché ci sono delle norme che lo sanciscono, ma in realtà è un obbligo morale, un obbligo esistenziale. Non si può vivere senza giudicare. E qui c'è quindi la dimensione profondamente drammatica di sfida del giudizio. Io devo giudicare perché l'esercizio del giudizio equivale all'attribuzione di un significato alla vita, alle cose che accadono, non solo quindi giuridico, ma allo stesso tempo so che non potrò mai fare affidamento su un fondamento certo e indiscutibile del mio giudizio. Ogni giudizio implica un'assunzione di responsabilità, implica il coraggio della decisione. E quindi bisogna gestire questa dimensione drammatica. E questo è il motivo perché io vi propongo il giudizio come chiave di accesso al diritto. Quale categoria ermeneutica, ermeneutica significa interpretativa, della complessa pratica sociale in cui consiste il diritto. Cioè noi attraverso il giudizio e attraverso soprattutto la concezione drammatica del giudizio, che rinvia, come avete visto, a questo fondamento profondamente umano dell'esercizio dell'attività del giudice, possiamo accedere a una concezione del diritto radicalmente umana, una concezione del diritto in cui siamo in grado e possiamo essere in grado di tenere conto di tutti i fattori umani, quindi non prevedibili, non riducibili a regole logiche, a sistemi formali che caratterizzano il diritto, l'esperienza giuridica. Non a caso, quello che io sostengo ed è quello che vorrei definire con voi attraverso questo corso è come l'umanità del giudizio sia appunto l'umanità del diritto. E attraverso l'umanità del giudizio, con tutte le distorsioni che questo può causare, con tutte le precauzioni che bisogna prendere proprio perché si ha questa consapevolezza, è questa umanità del giudizio che ci fa comprendere in cosa consiste l'umanità del diritto. E quindi, vedete, ritornare al giudizio consente di esplorare la radicale umanità del diritto e quindi la compresenza nell'esperienza giuridica tanto della libertà che un soggetto ha di fare le sue valutazioni, di essere condizionato dalle sue opinioni, dai suoi interessi. E questa è una dimensione che, ci piaccia o meno, non si può eliminare dal diritto, proprio perché il diritto ha per protagonisti esseri umani. Ma il diritto non è solo questo, cioè non è solo soggettività, che può anche scadere se non c'è altro a compensarla nell'arbitrio, nella discrezionalità. Il diritto è anche condivisione di un nucleo di significati, di principi, posto a tutela della dignità di ciascun essere umano. Cioè, se noi accediamo al diritto attraverso la chiave del giudizio, accediamo alla dimensione umana del diritto e ci rendiamo conto come attraverso una chiara consapevolezza di questa dimensione si possa capire come sono compresenti, convivono e devono convivere in qualche modo due componenti. Tanto la dimensione appunto della soggettività libera, del giudizio e del diritto che è espressione e che serve anche a realizzare i desideri, le aspirazioni di ciascuno. Pensate al diritto privato, come risponda a questo. Ma che deve sempre stare insieme con dei limiti, con delle barriere, con delle regole, con dei binari entro i quali questa soggettività libera può svilupparsi. E questi binari sono dati dai principi, cioè da quei valori che sono condivisi da una comunità e che fin quando quella comunità resta in vita non possono essere messi in discussione. E nel nostro ordinamento è la Costituzione che incarna questo nucleo di principi. Questo limite è comunque legato a una serie di principi che sono posti a tutela della coesistenza e a tutela degli stessi individui. E il giudice è l'emblema di questa compensazione, perché il giudice è chiamato a giudicare liberamente, secondo il proprio libero convincimento, quindi cercando e dovendo individuare la giustizia nel caso concreto, ma entro i limiti che sono posti dalla Costituzione. Proprio perché nella Costituzione si afferma una certa idea di giustizia, un'idea di giustizia storicamente incarnata. E quindi il giudice, ad esempio, è tenuto nella sua decisione a rispettare il principio di uguaglianza. Però tutto questo deriva proprio dal fatto che siamo esseri umani e che l'esperienza giuridica è un'esperienza di esseri umani, che hanno bisogno tanto dello spazio di libertà quanto di limiti posti a tutela di ciascuno, che possono essere, sono anzi, dei limiti all'agire libero di chiunque, ma che sono funzionali alla convivenza, alla dignità, alla tutela della nostra dignità, sono funzionali alla necessità di evitare che si ripropongano esperienze come quelle dei totalitarismi e dei fascismi in cui le libertà individuali sono state totalmente calpestate. E tra l'altro, quando invece si pensa che non si debba o non si possa più giudicare, quando si pensa che cioè tutto debba essere determinato da fattori esterni, l'intelligenza artificiale o i poteri economici, è chiaro che è un modo diverso per mettere in discussione comunque la nostra libertà. La libertà passa dalla responsabilità del giudizio, un giudizio però che è sempre che ha sempre a che fare con questa necessità di esprimere la propria libertà e di rispettare quei limiti che sono posti a tutela della convivenza.